insomma, agghiacciante di questa baby gang che disturbava i compagni di classe, ma che ha minacciato anche di morte il preside. Pensa te a volte dover insegnare nelle scuole quello che è, no? Ecco, con personaggi che a volte possono essere davvero molto pericolosi, come questo ragazzo che era a capo della banda e aveva più volte picchiato anche la mamma e il fratello quando non volevano dargli i soldi. Sono situazioni estreme, perché per fortuna di ragazzi così non ce ne sono tanti, però possono essere a volte di cattivo esempio per gli altri. Ne parliamo insieme allo psicologo della USL 7, Francesco Ricci. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, com'è che si spiega che un ragazzo di 16 anni possa arrivare ad essere così violento? E poi, come sappiamo, magari gente così riesce ad attirare, no, anche gli altri compagnetti che magari non sarebbero così estremi.
Senta, anch'io sono rimasto molto stupito leggendo di questa baby gang che operava nella nostra provincia, e credo sia davvero un fatto estremo e particolare, anche se nella cronaca nazionale pochi giorni fa c'è stato quell'episodio di un ragazzo che apparteneva a una gang che è diffusa in tutto il mondo, che ha tagliato il braccio a un controllore che gli chiedeva il biglietto. Purtroppo alcuni di questi fenomeni si manifestano, fortunatamente mi sembra siano casi assolutamente particolari e isolati nella nostra zona, legati probabilmente a situazioni particolari che io non conosco nella situazione specifica, che hanno prodotto un forte disagio e un disagio che però che tra i ragazzi, ecco, può essere anche diffuso e può, come fosse nel gruppo, trovare un'espressione anche così violenta. Gli adolescenti cercano un'identità e insieme tra loro, ecco, possano costruirsi un'identità di questo tipo, cioè pensare di essere appunto forti, di comandare e rassicurarsi a vicenda, e poi manca completamente una capacità di riconoscere i propri limiti. Ecco, l'adolescente ha difficoltà a riconoscere, che ne so, mentre va in motorino il rischio, e quindi va più veloce di quello che fa una persona, per esempio, di un'età diversa, che è molto più consapevole dei pericoli e dei rischi. Quindi si possono creare fenomeni e comportamenti a rischio nell'adolescente, e in questo caso comportamenti che erano socialmente molto disturbanti e pericolosi.
Allora, intanto, così per sdrammatizzare un po', i genitori possono quindi dire stai attento a non fare questo, che a volte dice ma che genitore apprensivo che sei, appiccicoso, ma lascialo andare, giusto che si faccia le sue esperienze. Sì, va bene, però se casca di motorino e si fa male poi...
In questa situazione, come da quello che si sa, appunto, c'era questo ragazzo, era anche violento in famiglia, quindi proprio non c'era nessuna capacità da parte dei genitori di dare limiti e contenere le difficoltà del ragazzo. Spesso i genitori non vedono i ragazzi, non hanno la capacità di riconoscere le loro difficoltà e non riescono ad ascoltare e essere presenti nella vita dei ragazzi. Questo è uno dei problemi, cioè genitori in qualche modo pappamolla, genitori inconsistenti che non riescono a dare ascolto, a tranquillizzare, a indirizzare i figli, e che poi si trovano una loro definizione, una loro strada soltanto all'interno del gruppo, dei compagni, dei coetanei, mancando qualunque riferimento adulto per loro valido e affidabile. E anche la responsabilità, no? La capacità di essere responsabili. Un ragazzo può apprenderla anche se ha dei genitori responsabili. Spesso vediamo tante famiglie in crisi in cui i primi a non prendersi le loro responsabilità sono proprio i genitori. Questa è una situazione che può creare disagi nei ragazzi, disagi che poi così forti da portare a comportamenti estremi.
Purtroppo sì, purtroppo notiamo che con lo sfascio un po' del metodo tradizionale, no? Della famiglia tradizionale, magari i genitori sono portati a vivere la loro vita personale, a lasciare un po' andare, per fortuna non tutti ovviamente, a lasciare un po' andare i figli. Io rimango, per dire, io quando ero piccola a tavola si doveva parlare, la televisione era spenta, anche te Ciccio o no?
Sì,
no, chiedo conferma. Allora, oggi magari vedi questi ragazzi che stanno lì con il cable.
Ognuno mangia da solo.
Sì.
Tutti mangiano da soli, non c'è un momento di dialogo, non c'è un momento di confronto. E spesso appunto i genitori per primi non si prendono le loro responsabilità. Spesso i figli per esempio vengono, spesso, fortunatamente non così spesso, ma guardate, è in aumento il fenomeno delle separazioni conflittuali nelle quali i figli vengono utilizzati nel conflitto fra i genitori. Mm-hmm. E quindi poi in questo modo non vengano proprio visti, non vengano viste le loro esigenze, alleati o con l'uno o con l'altro, no? Contro l'altro genitore. E questo crea un enorme disagio nei ragazzi.
Crea un enorme disagio. Allora, per chi ci sta ascoltando, qual è il consiglio che si può dare? Intanto, come si fa per capire che il nostro figlio magari ha delle difficoltà e può prendere strade sbagliate?
Per i genitori la cosa importante è appunto mantenere un'attenzione, un dialogo, vedere, incontrare questi figli. Ecco, avere, come diceva lei, spengere la televisione e cenare tutti insieme, avere un momento, anche semplicemente uno, durante la giornata nel quale ci si può incontrare e guardare un figlio significa anche riconoscere l'emozione che sta vivendo, lo stato d'animo, se è preoccupato, se è triste, se è allegro, se c'è qualche cosa che non va, proprio non vengano visti qualche volta, no? E questo è molto doloroso. Se un ragazzo percepisce che di lui ai genitori non importa niente, è il primo a pensare che non ha importanza quello che fa, può far di tutto, anzi qualche volta fa di tutto per essere visto, e questo di tutto può essere dall'utilizzo smodato di sostanze ai tagli a altri comportamenti a rischio per la sua salute e anche poi per gli altri.
Mm-hmm. Certamente, quindi sono d'accordo su quello che dice, perché a volte basta anche guardarli i figli per vedere, certo, se ci siamo in sintonia, altrimenti se non si vuol vedere diventa più
complicato. Bisogna imparare a sintonizzarsi, anche a ricordare la propria, diciamo, adolescenza, la propria, non porsi in una posizione come fosse di superiorità e di distacco, riconoscere che è un'età difficile che in qualche modo abbiamo passato tutti, e quindi dove si possano fare anche tanti errori, ma dove questi errori possano essere, come posso dire, letti e compresi all'interno della storia, di quello che sta succedendo, e quindi si possano raccontare insieme e trovare poi delle soluzioni. Quando invece non si è visto, se prendi una strada sbagliata, continui su quella strada e la situazione peggiora sempre di più. Un'altra cosa importante è sicuramente tutto l'intervento educativo che avviene prima di tutto nelle scuole, ma che fa anche la comunità, dai gruppi sportivi alle varie associazioni, cioè all'interno della società, prima di tutto nella scuola e nelle altre istituzioni sociali, deve fatta in qualche modo, deve sostenuto una crescita su valori, e vi è data la possibilità alle persone, ai ragazzi, di trovare una loro identità anche in termini positivi. Quindi tutto un lavoro sulla società e nella scuola, con ecco, un'attenzione non soltanto a aspetti di apprendimento scolastico, no? Ma alle condizioni generali del benessere dei ragazzi diventa sicuramente importante.
Perché l'adolescenza, devo dire, forse è vero che è bella perché alla fin fine sei spensierato, però è anche davvero forse la più difficile, perché devi...
La correggo, no? Ci sono sicuramente momenti molto belli e divertenti con gli amici, ma non è un periodo così spensierato. I ragazzi sono pieni di pensieri, devono capire chi sono, che cosa vogliono, che cosa devono fare, e oggi è ancora più difficile perché in un contesto in cui un futuro, il loro futuro, diciamo così, è molto dubbio, e spesso si vengono presi, come posso dire, da un atteggiamento nichilista, da una sensazione che non vale la pena fare niente. E allora si cerca un piacere, una soddisfazione immediata, e quindi si vive sul momento, perché hanno difficoltà a rappresentarsi un futuro. Credo sia compito di tutti noi, no, aiutarli a costruirsi un'immagine positiva del futuro, e una responsabilità anche loro di costruirselo.
E allora toglietegli i tablet e i cellulari quando andate a cena, magari mandateli a imparare un mestiere quest'estate, che so, a fare per esempio il falegname, e poi dopo diventeranno luminari della scienza, ma almeno sanno utilizzare le mani. Grazie al dottor Francesco Ricci, buona giornata.
Buongiorno a voi, buongiorno, arrivederci.